www.redigio.it e la storia continua. Vive, naturali, eccellenti, da bere, limpide, salubri e così abbondanti che in ogni casa, appena decente, si trova una fonte di acqua viva chiamata pozzo. Fonti d'acqua limpidissime e in alcuni luoghi così gelide che, se d'estate vi si pongono bottiglie di vino a rinfrescare, i recipienti di vetro si rompono per effetto del freddo, a meno che non vengano ritirati in tempo. Così descrive le acque dei Navigli milanesi Bonvesin della Riva, il noto frate degli umiliati, famoso per i molti componimenti in lingua milanese ed per il libro De Manialibus Mediolani, una guida che descrive la vita di Milano nel Medioevo e nacque proprio sulla sponda del Naviglio Grande, da cui il cognome della Riva, e nacque nel 1288. Quindi, almeno un naviglio, il più grande, esisteva già nel Medioevo. In realtà la prima fonte scritta a nominare un corso d'acqua extra portam ticinensis risale al 1209. Probabilmente i lavori di costruzione di questo canale cominciarono molto prima, forse il 1177, sull'onda dell'esaltazione prodotta dalla vittoria milanese alla battaglia di Legnano e la conseguente riconquista della città. Sembra che il primo corpo dell'opera fosse lungo un canale di irrigazione per portare acqua ai campi subito fuori dalle mura. Il propugnatore del progetto potrebbe essere stato Guglielmo Guintellino, lo stesso console di Milano che nel 1156 aveva voluto il fossato di difesa che correva intorno alle mura di Milano. Lo stesso che poi sarebbe diventato noto come fossa interna. Quasi subito però le difficoltà tecniche fecero abbandonare i lavori di scavo e il futuro naviglio prese il nome di Pan Perduto, chiara allusione popolare a tutti i soldi buttati per l'inutile opera. A breve però i lavori ripresero perché, come abbiamo visto, nel 1209 il canale era terminato. Le radici del Naviglio Grande erano state gettate. Solo nel 1257, sotto Beno de Gozzadini, si cercò di rendere il canale navigabile. Il podestà cominciò i lavori di ampliamento degli argini e di abbassamento del fondo. Ma per sua sfortuna i soldi necessari per completare l'opera erano molto più di quelli previsti. L'ingenuo podestà ebbe la malaugurata idea di sottoporre a tassazione extra tutti i beni del clero per portare a compimento i lavori. La Chiesa, assolutamente non ben disposta, pagò controvoglia, ma l'anno dopo lo fece accusare di concussione. Non contenta, istigò anche una piccola sommossa popolare e il povero e onesto governatore venne catturato, torturato e agonizzante, affogato nelle acque del suo naviglio. Nonostante tutto, però, i soldi erano mai arrivati e le opere terminate. Grazie a lui il naviglio diventa grande. L'ultima opera la fece Napo Toriani nel 1272, completando i lavori che resero il primo naviglio di Milano interamente navigabile. Da Milano via acqua si poteva tranquillamente arrivare fino alla Svizzera. In quegli stessi anni furono invece i Visconti a premere per avere una serie di canali che aiutassero l'irrigazione dei campi e soprattutto portasse l'acqua all'immenso parco del castello di Pavia, rinomata tenuta di caccia della nobile famiglia. Per l'inizio dei lavori si dovette però attendere fino al 1359 sotto Galeazzo Visconti. Un secolo ancora ci volle perché quel piccolo canale atto all'irrigazione diventasse anche una via navigabile. Erano i nobili milanesi che la usavano per raggiungere i luoghi di vacanza e di svago nel Pavese. Con la caduta degli Sforza e dei Visconti, però, il canale perse di interesse, almeno fino alla fine del Cinquecento, quando gli spagnoli decisero di metterci mani. Fu il governatore di Milano, Pedro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, nel 1603, a volere la costruzione del naviglio pavese e della darsena su progetto dell'ingegner Giuseppe Meda. Il giorno dell'inaugurazione doveva esserci tutta Milano in strada. Il governatore e il suo seguito sedevano sul Bucintoro da parata, dorato, costruito per l'occasione, ormeggiato nel laghetto di Sant'Eustorgio, così come era chiamata allora la darsena. Il Bucintoro, per imboccare il naviglio nuovo, nome con cui si disegnava la nuova opera, dovette passare sotto il ponte del Trofeo, che prendeva nome dall'opera dello scultore Giuseppe da Novi, un famoso monumento barocco chiamato appunto il Trofeo. Il monumento, voluto dal governatore in persona, era corredato di una grande lapide che inneggiava al geniale governatore, che aveva voluto completare l'opera dei navigli. Lodi assolutamente esagerate, visto che il Bucintoro da parata si arrestò dopo pochi metri. I lavori sul corso d'acqua non erano stati terminati e non lo furono fino al 1819 per volere di Napoleone prima e del governo austriaco poi. Fu dunque il duca Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, sul nuovo Bucintoro, in compagnia del suo seguito e delle sue immancabili autorità civili e militari, e fu lui il primo a percorrere i 33 chilometri che separarono la darsena dalla confluenza del naviglio pavese del Ticino, a soli 400 metri dai bastoni di Pavia. Milano, grazie a una rete di 140 chilometri di canali, era finalmente collegata al Ticino e all'Adda, e da qui fino a quasi tutto il nord Italia via acqua. Il cuore pulsante di questo sistema di trasporti era ovviamente la darsena. Sembra che il termine derivi dall'arabo dar sin a, significa fabbrica. I genovesi importarono il termine per indicare quella zona del porto in cui venivano attraccati le navi da riparare. Ma quella di Milano, più che un ricovero per navi in disarmo, era un vero e proprio porto. Addirittura nella prima metà del Novecento era il decimo porto fluviale italiano per capacità di tonnellaggio. Vi approdavano chiatte e barconi carichi di ogni genere di materia prima. Scaricavano e poi venivano ricaricati con tessuti e manufatti di ogni tipo. Così le barche riaffrontavano il percorso inverso, spinte dai remi o più facilmente trainati da cavalli, che procedevano lungo la riva. Anche le persone usavano i navigli per spostarsi e le acque della nostra città erano solcate dai popolari barchette, barche atte al trasporto di passeggeri che collegavano Milano e Pavia lungo il naviglio pavese e Milano a Turbigo lungo il naviglio grande. Purtroppo il traffico fluviale andò scemando sempre più, soppiantato da ruote di gomma e motori diesel, fino a scomparire del tutto nel 1985. Oggi sembra che le cose stiano cambiando. Lungo le acque finalmente pulite dai navigli si ricomincia a vedere qualche barca e forse non è lontano il momento in cui potremo tornare a dire, come il pittore scapigliato Luigi Conconi: «In fun, cosa resto mar? un gran navire che ha duma una sponda. In fondo, cos'è il mare? È un naviglio che ha una sola sponda.